Allora, siamo giunti all'ultima predicazione di quest'anno. Io non so se sarà l'ultima in senso assoluto, non so se sarà la mia ultima in senso assoluto. Ciononostante, proseguiamo all'insegna, diciamo, di Cristo, dell'incarnazione di Cristo, abbiamo detto, e che abbiamo già ricordato nei giorni scorsi, e ci proiettiamo, diciamo, in quello che è il suo ministero pubblico. La volta scorsa, ricordate, parlando dell'incarnazione, abbiamo sottolineato la determinazione che Gesù ebbe nell'obbedienza al Padre, nel fare la sua volontà. Il libro degli Ebrei, al capitolo 10, ci ricordava queste parole che l'autore mette sulla bocca del Signore Gesù. Ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà. E fare la volontà del Padre per Cristo ha significato compiere pienamente l'opera per la quale lo aveva mandato e che ha abbracciato tutta la sua esistenza terrena fino al culmine ultimo della croce, della crocifissione e resurrezione. Voi ricordate che proprio sulla croce, prima dell'ultimo respiro, disse queste parole: tutto è compiuto. È una parola piccola, semplice, ma che racchiudeva una vita vissuta all'insegna dell'obbedienza al Padre. E sempre l'autore agli Ebrei ci ricorda proprio questo, che dopo aver fatto la purificazione dei peccati, e quindi attraverso la morte, la crocifissione e la resurrezione, di cui i simboli ci hanno anche parlato, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ebrei 1:3. Oggi vedremo Gesù tra la gente e come in concreto la sua sottomissione al Padre non è stata semplicemente ventilata, ma umilmente vissuta, ubbidientemente vissuta. Ovviamente per noi non si tratta qui, in questa sede, di considerare tutto il suo ministero, ma prenderemo semplicemente tre aspetti in considerazione. Questo perché il tempo ovviamente verrebbe meno, io sono sicuro che voi non potreste ascoltarne per tutti gli argomenti e io non ho nessuna intenzione di farlo, e secondo perché non ci è dato neppure di sapere tutto quello che Cristo ha fatto. Voi ricordate che Giovanni conclude proprio dicendo questo, che ci sono moltissime altre cose che Cristo ha fatto, ma che i libri stessi del mondo non potrebbero contenere. E questo a significare che a noi non basterebbe una vita per conoscere pienamente il Signore. Ciò però non toglie che dobbiamo impegnarci nello studio della parola del Signore, nella conoscenza della parola del Signore, perché il Signore ci ha rivelato delle cose che è utile che noi sappiamo e le viviamo in relazione anche a Cristo. Tanto è vero che anche nel Vecchio Testamento questo concetto viene ripreso da Mosè nel libro del Deuteronomio, quando ci dice che le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli affinché le viviamo. Dicevo, oggi affronteremo solo qualche aspetto del suo essere tra la gente, per guardare a lui come esempio di obbedienza al Padre e di obbedienza missionale, ricordando un'altra verità che Gesù stesso espresse dopo essere risorto, prima di salire al Padre. Lui disse queste cose ai suoi: come il Padre mi ha mandato, io mando voi. Quindi Gesù in qualche maniera si presenta già come esempio missionale per i suoi. Giovanni 20, versetto 21. Allora, il tema: Gesù tra la gente, sottomesso al Padre, esempio di ubbidienza missionale. Il primo aspetto che vorrei sottolineare è Gesù adolescente, figlio ubbidiente. Vi chiederei di aprire le vostre Bibbie, e allora Luca, capitolo 2, il Vangelo di Luca, al capitolo 2, i versetti dal 41 al 2, è l'episodio di Gesù, dodicenne, al Tempio. Voi avete presente il testo, forse potremo leggere poi qualche versetto, ma notiamo che Gesù è ubbidiente ai propri genitori, Giuseppe e Maria, proprio nel recarsi, diciamo, per la festività di Pasqua a Gerusalemme. E dai versetti 41 e 42, che dice così, i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, e quando giunse all'età di 12 anni salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Ecco, ci dimostra che questa festività veniva rispettata annualmente e che Gesù per tutti i suoi anni è stato portato dai genitori a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E ora che è un adolescente, che ha 12 anni, è lì ancora con i genitori nel diciamo, celebrare la Pasqua. Quindi anche nella sua adolescenza Gesù è obbediente ai genitori umani. E la particolarità di questo episodio però non è tanto nell'obbedienza ai genitori nel recarsi a Gerusalemme e neppure nel non ritornare a casa con i genitori senza essere disobbediente. Ma la particolarità sta nella scelta di fermarsi a parlare con della gente particolare in un luogo particolare. Luca scrive anche con la meraviglia dei genitori che lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri, versetto 46. Gesù non si era perso nella folla che era accorsa a Gerusalemme, non si era staccato dai genitori per sfuggire al loro controllo, non era una forma di protesta nei confronti dei genitori che lo obbligavano, tra virgolette, a seguire l'insegnamento che amavano inculcargli. Gesù decise semplicemente e volutamente di fermarsi nel tempio con uno scopo ben preciso. E lo scopo lo vediamo nei versetti 46 e 47. Lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Notate, li ascoltava, ma faceva anche delle domande. E tutti lo udivano, perché alle sue domande c'erano delle risposte, molto assennate, molto sapienti. Al legittimo, direi amorevole, rimprovero dei genitori che lo ritrovano dopo qualche giorno, i quali gli esprimono la loro preoccupazione, il loro disagio, figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e Dio ti cercavamo, stavamo in gran pena per te, versetto 48. Notate la risposta di Gesù, una risposta educata, pacata, senza espressioni di rivolta contro i genitori, ma dice di loro qualche cosa che essi avrebbero dovuto sapere proprio perché erano della discendenza davidica. E Gesù dice, ma perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Uno potrebbe dire, ma come? Ma non siamo noi i genitori? No, c'è un padre che è superiore, versetto 49. Trovarsi nella casa del padre per Gesù non era solo la realizzazione profetica relativamente al suo ministero, la sua era l'obbedienza al padre, un'obbedienza che veniva prima di qualsiasi altra obbedienza. E notate che obbedire al padre non ha significato per il Signore Gesù disobbedienza ai genitori. Direi che è proprio il contrario, che solo chi obbedisce a Dio, al vero Padre, ama e obbedisce ai genitori, mostrando rispetto, sensibilità, umiltà, obbedienza. Anche se i genitori potrebbero non comprendere la posizione dei figli, potrebbero non comprendere il loro gesto. E il testo ci dice al versetto 50 che non capirono le parole che Gesù aveva detto loro. Ma non ebbero neppure scatti di violenza verbale, di ira contro questo figlio che poteva essere definito indisciplinato, perché da Nazareth a Gerusalemme c'era un tragitto che abbiamo visto comportava delle giornate. Nessuno scatto. Luca registra però quello che è accaduto successivamente a questo nuovo incontro, a questo ritrovamento. Discese con loro, andò a Nazareth e notate, stava loro sottomesso. Era un adolescente obbediente che ascoltava i genitori e faceva propria la preoccupazione dei genitori. Versetto 51. E quindi che cosa c'è qui? C'è obbedienza a Dio? Obbedienza ai genitori. C'è rispetto, c'è sottomissione autentica, capace perfino di far riflettere i genitori sulla qualità del suo sapersi relazionare ad essi con pacatezza, con umiltà, pur dichiarando apertamente i propri convincimenti. E notate quello che avviene. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, versetto 51. Una relazione tra un figlio ed una madre che è basato sulla capacità di dire liberamente, con rispetto, quella che è la propria posizione. Allora, cari genitori, se volete un esempio di genitorialità matura, guardate Giuseppe, guardate a Maria. Se volete un esempio di obbedienza adolescenziale, guardate a Gesù dodicenne. Provate a leggervi quella storia di Gesù nel Tempio per capire che cosa vi può insegnare il Signore Gesù. Guardate a Gesù, imitate la sua umiltà. Se volete diventare uomini e donne mature, assennate, stupire gli altri con la vostra saggezza, ubbidite al Padre, imitate il Figlio. Questo è il sunto di questo racconto. Volete sanare il gap generazionale con gli adulti? Imitate Cristo, perché Cristo vi ha dato questo esempio, ci ha dato questo esempio. Ma per noi tutti, se vogliamo un esempio di obbedienza, di maturità relazionale, culturale, per i giovani, meno giovani, dobbiamo guardare a Cristo, a questo Cristo dodicenne, e imitarlo. E se vogliamo anche noi che il gap generazionale non ci distacchi dai giovani, dobbiamo guardare a Cristo nuovamente, alla sua gioventù, e guardare ai suoi genitori e come si sono relazionati con i figli, con il figlio. Vedete, miei cari giovani, adulti, sorelle, fratelli, l'obbedienza, diciamo, adolescenziale di Gesù al Padre è qualche cosa che però lo ha accompagnato per l'intera vita. Abbiamo detto nell'introduzione, tutto è compiuto. E coloro che si sono stupiti nel Tempio della sua saggezza dodicenne, più avanti hanno poi dovuto fare i conti con la sua autorità ministeriale. Ed sarà l'ultimo punto che tratteremo. Ora, come secondo aspetto, vediamo un altro aspetto dell'obbedienza di Gesù. Gesù è un figlio obbediente al Vangelo. Quindi, obbediente, dodicenne, obbediente al Padre, un figlio obbediente al Vangelo. L'Evangelista Marco, potete aprire le vostre Bibbie al capitolo 1 dell'Evangelo di Marco. Ricordate, l'Evangelista Marco è quell'Evangelista che non si ferma a parlare dell'adolescenza del Signore Gesù, non parla della sua infanzia, ma subito dopo il battesimo, capitolo 1, nel Giordano, versetto 9, e questa voce che viene dall'alto, che dichiara chi è questo uomo che viene battezzato da Giovanni, tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto, versetto 11, Marco lo introduce immediatamente nel ministero pubblico, tra la gente in Galilea, versetto 14. Però Marco aggiunge anche un altro elemento importante, specificando, come dire, i contenuti del suo ministero. E al versetto 14 e 15 dice così, predicando, quindi lo introduce tra la gente in Galilea, predicando il Vangelo di Dio dicendo il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. E anche l'Evangelista Matteo, diciamo, in armonia con Marco, scrive sostanzialmente le stesse cose. Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del regno. 4,23 di Matteo. E ancora al capitolo 9, versetto 35, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno. L'Evangelista Luca, al capitolo 4, dopo aver parlato di Gesù nella sinagoga di Nazareth, ricordate, dove Gesù legge la profezia di Isaia, capitolo 61, versetti 1 e 3, dichiara, dopo aver chiuso il rotolo, ciò che è scritto si è realizzato oggi davanti agli occhi vostri, elenca subito dopo brevemente due miracoli che Gesù fa, la guarigione dell'indemoniato di Capernaum e la guarigione della suocera di Pietro, per poi passare a un passaggio del ministero del Signore Gesù e del suo insegnamento che Gesù stesso ritenne prioritario ai miracoli. Gesù, infatti, non voleva che la gente credesse in lui per i miracoli, ma per la predicazione dell'Evangelo. Anche le altre città bisogna che io annunci la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. Sono stato, capovolgiamo il testo, sono stato mandato per annunciare la buona notizia del regno di Dio. È Gesù stesso che dice questa cosa. E poi andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Luca 4, 33-34. Ora, da queste citazioni si comprende chiaramente che Gesù ha bene in mente come le persone devono e possono essere fatte discepoli a lui e guadagnati al Padre, attraverso la predicazione dell'Evangelo. Paolo riprende questo nella lettera ai Romani, no? Quando dice, come crederanno se non hanno udito? Come udiranno se non c'è chi predicherà loro e se non c'è chi li manda? Quindi attraverso la predicazione dell'Evangelo. Gesù non intende attirarsi seguaci con i miracoli e neppure con il soddisfare i bisogni materiali delle persone. Voi ricordate che a un certo punto del suo ministero deve proprio rimproverare le folle che erano nuovamente accorse a lui, che lo cercavano, Signore, quando sei giunto qua? E Gesù deve rimproverarle, perché dice, voi siete qui semplicemente perché siete state sfamate In verità vi dico che voi mi cercate perché avete mangiato del pane e siete stati saziati, avete ricevuto ciò che ritenevate utile per voi e ne volete ancora. Ma dichiarando apertamente di quale cibo invece dovevano nutrirsi, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. E questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ecco, in questa espressione c'è la centralità della buona notizia dell'Evangelo. Gesù è la buona notizia, che crediate in colui che è Egli, che Dio ha mandato. Io, dice Gesù, sono colui, e voi dovete credere in me per avere soddisfatta la vostra sete e la vostra fame spirituale ed eterna. Vedete, miei cari, se Gesù avesse voluto attirare a sé, migliaia di persone attraverso i miracoli o azioni spettacolari, o guadagnarli al Padre, certamente non gli sarebbero mancate iniziative, come dire, in tal senso, artistiche, dinamiche. E ne ha fatte, diciamo, di in certi casi. È vero, i miracoli hanno attestato la sua potenza e divinità. E attraverso i miracoli il Signore ha chiamato alcuni al ravvedimento e a salvezza. Ma non tutti. Ricordiamo per esempio un episodio tra tutti di cui ci ha parlato Daniele qualche tempo fa, i 10 lebbrosi. Qual era la domanda? Dove sono gli altri? Uno solo. Eppure tutti e 10 erano stati guariti. Ma quella persona aveva colto il messaggio di quella guarigione, che era Cristo, il messaggio dell'Evangelo. Ora questo a significare che la conversione deve passare assolutamente attraverso la confessione del proprio peccato, che solo la predicazione dell'Evangelo e la potenza dello Spirito Santo possono mettere a nudo. Se non c'è consapevolezza del proprio peccato, non c'è neppure consapevolezza del bisogno di essere salvati. Perché se tu ti senti giusto, ti senti giusta, e non ritieni di aver peccato, non ritieni neppure di essere salvata. Per che cosa essere salvata? E se la predicazione non tiene presente questo fatto, che gli uomini sono dei peccatori e che devono pentirsi del loro peccato, non c'è ragione di chiedere alle persone di convertirsi all'Evangelo, perché sono già a posto. Perlomeno questo è quello che si pensa. Ma l'Evangelo ti dice che tu sei un peccatore, sei una peccatrice. Siete dei peccatori, siamo dei peccatori e delle peccatrici e abbiamo bisogno semplicemente della grazia di Dio, riconoscendo il nostro peccato. Sappiamo che Gesù a resurrezione avvenuta appare ai suoi dando loro proprio il mandato di andare, predicare l'Evangelo. E solo chi avesse creduto all'Evangelo predicato sarebbe stato salvato. Notate le parole di Marco 16:15, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Non dice andate e fate miracoli, così crederanno. No, predicate l'Evangelo ad ogni creatura e chi avrà creduto a quell'Evangelo, a quella parola, sarà battezzato, sarà salvato. Il battesimo qui è il battesimo dello Spirito Santo, perché la salvezza avviene in toto, nel momento che si crede, si riceve Dio prima e si è salvato. Ma chi non crede sarà condannato. Non ci sono altre prospettive per la Scrittura, non ci sono altre strade, o la salvezza o la perdizione, o la conversione o la condanna, o la pace con Dio o la perdizione con Satana. Luca riporta in armonia con Marco quello che doveva però accadere dopo la resurrezione di Cristo per mezzo dei suoi seguaci. Così è scritto: che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome, nel nome di Cristo, si sarebbe predicato il ravvedimento, notate, il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, aggiungendo questa parola: divizzate i discepoli, voi siete testimoni di queste cose. Allora Gesù qui ci sta dicendo che ci ha lasciato un esempio concreto che noi dobbiamo imitare, un esempio di obbedienza alla proclamazione dell'Evangelo. Ciò che Cristo ha iniziato, noi siamo chiamati a prolungare e imitare con fedeltà all'Evangelo. E questo è un aspetto concreto per noi cristiani. Dobbiamo imitare Cristo anche in questo aspetto. Lui è il vero esempio missionale, perché ha posto al centro della sua missione, affidatagli dal Padre, la proclamazione dell'Evangelo per la conversione dei peccatori. Certamente il mandato missionale può conoscere, diciamo, espressioni diverse, dinamiche, creative, giovanili, artistiche, ma al centro delle quali vi deve essere solo ed esclusivamente la proclamazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Perché se sono finalizzate queste espressioni artistiche, musicali o quant'altro, per raccogliere semplicemente adesioni e non conversioni, noi stiamo proclamando un altro Evangelo che la Scrittura condanna. Allora la creatività, l'artistica, la pluralità di espressioni missionali ben vengano, ma dovrebbero, e direi che non devono compromettere l'unicità dell'Evangelo di Cristo, la necessità dell'ammissione del proprio peccato da cui si deve essere salvati in virtù del sacrificio di Cristo, Galati 1, 6 al 9. Vedete Paolo, che era un uomo la cui statura spirituale, potremmo dire, non ha uguali, si interrogava circa questo pericolo e si chiedeva, e lo chiedeva ai suoi interlocutori o comunque ai suoi scrittori, muovendo anche una forte critica contro se stesso, una critica di disapprovazione, di rimprovero. Ma vado forse cercando il favore degli uomini? O quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi di piacere ancora agli uomini, non sarei servo di Cristo. Se noi facciamo qualche cosa per esaltare noi stessi, per mettere in mostra noi stessi, per avere il plauso della gente, per essere accolti dalla gente, beh, noi non stiamo servendo il Signore, stiamo servendo noi stessi. Anche se facciamo una cosa buona, lodevole, ma lo facciamo finalizzandola a noi stessi, al riconoscimento che possiamo avere dagli altri, Paolo dice, non siamo servi di Cristo, siamo servi di noi stessi. Ed ecco perché il testo era Galati 1,10. Ecco perché, scrivendo anche ai credenti di Corinto, Paolo ricorda loro i termini, come dire, del suo accreditarsi tra di loro, il contenuto del suo accreditarsi. O fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola e di sapienza. Ne avevo tutte le competenze, ero all'altezza di dimostrarvi quanta saggezza e conoscenza io avessi. Ma non l'ho fatto, perché non è questo lo scopo. Mi proposi di sapere, di non sapere altro tra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Quindi le nostre qualità culturali, professionali, artistiche, se non pongono al centro Cristo, è un altro Vangelo. Non è l'Evangelo di Cristo. Allora vogliamo imitare Cristo? Seguiamo il suo esempio di fedeltà all'Evangelo. Vogliamo essere creativi? Nulla ce lo impedisce. Ma non trascuriamo. Non trascuriamo di mettere al centro della nostra testimonianza personale e comunitaria la predicazione dell'Evangelo, la buona notizia di Cristo. Forse la predicazione e la buona notizia di Cristo non piacerà a molti e molti la rifiuteranno. Questa mattina, aprendo la sala, ho trovato questo biglietto applicato sulla porta. E c'è scritto: penso che a Natale ognuno si tenga il suo pacco, io non l'ho gradito. Probabilmente è riferimento a qualche cosa, che il calendario o il regalo che è stato ritirato in piazza. È un rifiuto dell'Evangelo. Ma noi dobbiamo essere consapevoli che la predicazione dell'Evangelo produrrà due effetti: o l'accettazione o il rifiuto. Ma noi non dovremmo mai compromettere, per il piacere di accogliere delle persone, la verità dell'Evangelo. Perché questo è molto pericoloso. Perché potremmo riempire, sì, le chiese di persone, ma persone non credenti. E infatti, se voi avete visitato qualche chiesa in questi giorni, le chiese, parliamo di quelle dominanti, erano affollatissime. Si può parlare loro di credenti? Quando tu andavi e parlavi di Cristo, ti dicevano: no, non mi interessa. Ma come? Si sta celebrando il Natale, è il giorno del Signore, si dice. Ma di Cristo nessuno vuole saperne nulla. Ebbene, l'Evangelo è questo: dire la verità dell'Evangelo. E se non si dice, come ripetevamo con mia moglie ieri, che si è peccatori e che abbiamo bisogno di essere convertiti dall'Evangelo di Cristo, noi non facciamo nessuna strada. Però il pericolo è costante, anche per la Chiesa. Quella di adeguare l'Evangelo ai bisogni dell'uomo, ai bisogni contestuali, sociali. Nessuno più vuole sentirsi dire che siamo dei peccatori. Al limite sbagliamo, possiamo deviare qualche cosa, ma dirci peccatori, ma siamo dei peccatori, sono altri. Vedete, Gesù non amava circondarsi di seguaci del pane e del benessere. Non amava essere circondati di coloro, diciamo, attraverso forme miracolose. Gesù amava circondarsi di coloro che comprendevano il prezzo e la libertà del discepolato. Infatti, vedendo andare via le molte folle a causa della predicazione dell'Evangelo, notate che cosa disse ai suoi discepoli, Giovanni 6,60. Ma non volete andare via anche voi, scusate, versetto 67. Non volete andare via anche voi? Gesù non aveva paura di restare da solo. L'Evangelo era quello: o si accetta l'Evangelo e si segue Cristo, o non lo si accetta e si fanno altre strade, si intraprendono altre strade. Noi non dobbiamo avere paura, fratelli e sorelle, a dire la verità dell'Evangelo, perché le persone si allontanano. Ma è giusto che sia così. Del resto la Scrittura ci dice che quando un seme è seminato, fa due cose: o porta frutto o muore. Questa è la verità dell'Evangelo. Notate che Gesù, nel dire non volete andare via anche voi, non stava incoraggiando i suoi ad andare via, ma a prendere decisioni consapevoli, responsabili dell'essere discepoli di Cristo. Non voleva rendere la loro fede fragile, piuttosto renderla forte, salda, pronta a cogliere le sfide del tempo difficile in cui dirsi cristiano significava decretarsi la morte. Oggi è la stessa cosa, in Iran, in Iraq, nello Yemen, in Nigeria, dirsi cristiani pubblicamente vuol dire accetto di morire per Cristo. E Gesù voleva portare le persone di fronte a questa realtà. Volete seguire me? Sappiate che sarete perseguitati. Forse morirete in battaglia. Gesù non vuole seguaci del pane e del benessere. Che poi il Signore ci ricolma di tanto benessere è un'altra cosa. Dobbiamo dire grazie semplicemente a Lui per l'abbondanza di ogni cosa che ci dà. Ma se noi vogliamo seguire il Signore per soddisfare i nostri bisogni, non stiamo seguendo il Signore. Stiamo seguendo i nostri bisogni. Il terzo e ultimo aspetto che vorrei considerare è Gesù e l'autorità del Padre, che incarna, Gesù incarna l'autorità del Padre. Abbiamo visto che Gesù è stato obbediente al Padre in ogni cosa e per tutto il suo ministero. E coloro che si sono stupiti per la sua saggezza, per esempio dodicenne, nel tempio, ora devono fare i conti con la sua autorità, l'autorità che gli viene dal Padre, l'autorità uguale al Padre, e questo proprio all'interno del tempio di Gerusalemme. L'Evangelista Giovanni, al capitolo 2, parla di Gesù, ormai maggiorenne, che si reca a Gerusalemme nuovamente per celebrare la Pasqua. Quindi, dalla sua infanzia fino alla dodicesima età, fino al suo ministero, Gesù ha rispettato quelle che erano le festività volute dal Padre. E la Pasqua, che stava a significare, ad anticipare quello che poi sarebbe stato il sacrificio di Cristo stesso. E quindi Gesù si reca nuovamente nel Tempio a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, ma questa volta nel Tempio trovò, leggo da Giovanni 2, versetto 14, quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute, che commerciavano. E Gesù questa volta non si ferma a dialogare con i sapienti, con i religiosi, per dire: ma dai, ma che cosa state facendo? Ma non vi rendete conto che questa è la casa del Signore? Dovreste essere un pochettino più attenti. No, cioè, la scrittura ci dice che, fatta una sferza di cordicelle, scacciò fuori tutti dal tempio. Pecore, buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole, a quelli che vendevano i colombi disse: portate via queste cose. Smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. La Diodati dice una spelonca di ladroni, un covo di ladroni, di delinquenti, sotto il nome di cristiano, religioso. Ora, questo atteggiamento del versetto 16 di Giovanni 2, che appare a molti schizzinoso, scortese, maleducato, violento, e non dovrebbe caratterizzare chi si dice cristiano, in realtà è qui a significare la passione di Gesù per ciò che, versetto 17, sta scritto: lo zelo della tua casa mi consuma. Questa è la motivazione. Gesù è consumato, cioè rattristato, come nella casa del Signore si compivano gesti, atti, che tutto dicevano, tranne che dare culto e onore a Dio. Io non so, fratello, sorella, come tu concepisca la tua partecipazione alla casa del Signore, nella Chiesa. Se ti consuma il sapere che la Chiesa è la Chiesa di Dio e che tutto debba essere vissuto all'insegna della sua gloria e del suo onore. se ti rattrista vedere che la tua vita non rispecchia la volontà del Signore, se quella dei tuoi fratelli non ti incoraggia ad amare il Signore e tu non incoraggi gli altri ad amare il Signore, se la tua fedeltà è quella che il Signore vuole, ti consuma tutto questo? O ti sei così rassegnato, rassegnata a dire, vabbè, io più di tanto non posso fare, io mi accontento e poi chi sono io? Tu sei un membro della Chiesa di Dio e tu hai la stessa responsabilità di chi ti sta parlando nel proclamare la gloria di Dio nella tua vita, con la tua vita, insieme a coloro che il Signore ha messo al tuo fianco. Vedete quello che è accaduto nel Tempio, ci dice Marco che la reazione dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani non si è fatta attendere a lungo. Si avvicinarono a lui e gli dissero, ma dici un po', con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose? Marco 11, 27, 28. In fondo noi siamo i custodi del Tempio. Siamo coloro che questo Tempio lo gestiscono dal punto di vista religioso. E notate che a queste domande Gesù risponde con un'altra domanda. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Sapete perché Gesù risponde così? Vi pongo io un'altra domanda. Perché Gesù non intende per nessuna ragione stare ai giochi sporchi dei suoi interlocutori. Quello che tutti dovevano sapere è che la sua autorità è quella che gli viene dal Padre. Ed è la stessa autorità del Padre, che egli intende sempre tenere alta, senza la necessità di esplicitarla verbalmente, per soddisfare, come dire, l'astuzia di chi intende farlo cadere in contraddizione. Versetto 33 dell'Evangelo di Marco. L'autorità del Padre Gesù la viveva quotidianamente sul campo e nel suo mandato missionale. E tanto è vero che Matteo deve registrare qualche cosa di spettacolare attraverso la gente che ascoltava. La folla si stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi e i farisei, che avevano l'apparenza dell'autorità, che avevano l'apparenza della religiosità, ma c'era dietro tutta una speculazione per fini personali. E se Cristo avesse voluto, come dire, essere accolto, osannato dagli uomini, certamente non avrebbe esercitato l'autorità del Padre. Ma questa non era la sua ambizione. Non era venuto per questo. Era venuto per esercitare l'autorità del Padre, attraverso la sua vita, attraverso la proclamazione dell'Evangelo. Gesù viveva per fare la volontà del Padre. Abbiamo letto in Ebrei, nel rotolo del libro è scritto di me per fare, oh Dio, la tua volontà. E Gesù amava ricordare quello che disse ai suoi discepoli prima di ascendere alla gloria del Padre. Ogni potere, cioè ogni autorità, mi è stata data in cielo e sulla terra e io la do a voi. Andate dunque, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Vedete, nel nostro mandato c'è la Trinità intera che ci accompagna nel mantenere fede all'autorità della parola di Dio. Gesù deve dire anche, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino all'età presente. E se noi vogliamo veramente godere della presenza del Signore nella nostra vita, non possiamo trascurare di dire la verità circa l'autorità dell'Evangelo, della parola di Dio. Se non viviamo l'autorità della parola di Dio, non possiamo godere pienamente della presenza del Signore in noi. In conclusione, se vogliamo imitare Gesù anche sul piano dell'autorità, oltre al suo aspetto giovanile, oltre alla proclamazione dell'Evangelo, non dobbiamo avere timore di parlare con l'autorità del Padre. Questa autorità Dio l'ha espressa solo ed esclusivamente attraverso la parola scritta e rivelata. Noi non abbiamo una parola nostra personale, abbiamo la parola di Dio. E su questa base, su questa parola, ed è questa parola che noi dobbiamo proclamare. E Dio applica questa parola alla nostra vita attraverso la potenza dello Spirito Santo, e che noi dobbiamo fare nostro. Questo è quello che Cristo ha fatto. Se Cristo ha fatto questo, ma noi chi siamo per dire diversamente? Non abbiamo alcuna legittimazione biblica che ci dica che possiamo comportarci in un modo diverso. La vera Chiesa di Cristo cresce se è fedele e sottomessa all'autorità indiscussa della parola di Dio. Vorrei ricordare un articolo di fede della nostra confessione di, appunto, di fede, quella breve. L'articolo 1. Dice così: crediamo che Dio si è rivelato all'uomo specialmente nella Scrittura. Essa è la sua parola, non la mia, non la nostra, divinamente ispirata, interamente attendibile nell'originale e suprema autorità. È suprema autorità in ogni materia, non in qualche materia, non in qualche settore della nostra vita, ma in ogni materia di fede e di condotta. E ovviamente alla base di questa dichiarazione ci sono una serie di citazioni bibliche che confermano ciò che si sta dicendo. Allora la migliore predicazione dell'autorità di Dio e della sua parola è viverla in primo luogo su noi stessi, altrimenti non siamo crediti. Allora chiediamoci, fratelli e sorelle, è così per noi? Amiamo Cristo? Allora se amiamo Cristo, dobbiamo amare il suo modo di fare e imitarlo. Preghiamo.